Terzo incontro di teologia della pace, 1985. Il primo intervento è di Don Giuseppe Nardin, abate della Basilica di San Paolo, forse diventato in seguito abate di San Paolo, adesso non è accertato. Seguirà poi padre Gerald Esterbeck, responsabile di giustizia e pace della Curia Generale dei Frati Minori Francescani.
Dico, ripeto che tutte queste sono prospettive, non sempre facili da realizzarsi, però noi cerchiamo di proporci sulla base delle diverse ideologie di fare la pace o di promuovere gli uomini o le relazioni tra le classi sociali attorno a noi, abbiamo cercato appunto con gli amici della Comunità di San Paolo un dialogo e stiamo cercando tuttora di approfondire sia a livello di preghiera comune che di studio, perché di prossimo avremo appunto anche un momento di studio con Bruno Forte a 21 anni dal Concilio e loro vengono con noi e studiamo insieme. E oltre a questo studio comune cerchiamo di promuovere anche delle forme di collaborazione nell'ambito tanto della tossicodipendenza o degli anziani, lavoro sociale. Per quanto riguarda la linea di formazione, lo spirito di pace, noi ci siamo proposti, lo dirà poi la referenza per quanto riguarda la Caritas, in ogni modo di proporre un dialogo interreligioso, anche per il fatto che siamo, come dicevo prima, monaci e quindi a contatto con monaci di altre religioni, ecco, l'argomento mi interessa molto. E pertanto, essendo stato lanciato dalla Basilica di San Paolo la giornata di preghiera tra tutte le religioni, insomma, ad Assisi, nell'ottobre prossimo, è stato precisato che è il 28, quindi settembre, noi vorremmo nella festa di San Pietro e Paolo svolgere una giornata particolare di approfondimento del tema della pace e di preghiera per la pace a livello specialmente dei giovani, ma con la presenza non solamente delle diverse confessioni, l'ecumenismo dovrebbe essere normale da noi a San Paolo, ma anche di diversi esponenti delle diverse religioni. Per finire dico che un eco particolare della testimonianza monastica si è avuto nella giornata dedicata appunto allo studio del ruolo delle religioni per la pace, che si è avuto l'Assemblea delle Nazioni Unite la sera del 20 e la giornata del 21 marzo, che è proprio la festa di San Benedetto. Hanno dedicato quella giornata con le Nazioni Unite con la presenza dei diversi massimi rappresentanti delle diverse religioni. E a rappresentare la religione cattolica è stato scelto un santo, il nostro santo Benedetto, Papa Gelatino, per quel modello che ha saputo proporre di perdonanza, di giudeo che è la perdonanza.
No,
c'è così, è una storia un po' strana.
No, chi c'è nato
c'è andato, sono andate
i massimi
esponenti dell'Islam, dell'ebraismo,
dei cattolici.
E dei cattolici è andato. Anche qui è molto originale la cosa, a rappresentare un monaco benedettino, Celestino V, è andato un francescano, perché è custode della chiesa della perdonanza, alla chiesa dell'Aquila, no?
Sì,
c'era il motivo è molto semplice, perché non si sa come, veramente non si sa come si è data la cosa. Il giubileo di Papa Celestino V, cosiddetta perdonanza, ha avuto un significato estremamente significativo dal punto di vista della pace tra le diverse classi e anche tra le diverse nazioni. Perché lui, da monaco eremita, ha saputo approfittare della indulgenza di San Francesco d'Assisi, no? Della porziuncola, però l'ha girata in chiave prevalentemente sociale. Diceva, beh, io vengo incoronato, Papa, vabbè, cerco di essere Papa. Però in questo giorno della mia incoronazione, il 29 agosto, il giorno di San Giovanni Battista, il modello dei monaci, ha voluto che l'imperatore che era in guerra con l'Aquila perché si era ribellata perdonasse la città dell'Aquila. Poi ha precato le classi sociali perché l'Aquila era sotto recentemente per potere politico, avevano preso i paesi vicini, li avevano messi insieme con i leader della città ed erano sempre in guerra tra di loro. Ha pregato con moralmente imposto che tutti i leader facessero parte del perdono. Poi fuori dalla città c'erano i pastori con i proprietari delle terre, in guerra tra di loro spesso per chi era debitore, chi era creditore, e ha imposto tutti quanti di fare la pace. Quindi è la giornata della pacificazione a tutti i livelli. Oh, poi per colmo dei colmi, questa indulgenza della perdonanza, che lui desiderò che venisse ripetuta tutti gli anni, non l'ha affidata al vescovo dell'Aquila, ma al sindaco dell'Aquila. Perché poi dopo lui si vede che era mezzo, cioè non era profeta veramente. È durato pochissimo, dopo 2 mesi e mezzo ha dato le dimissioni da Papa, no? È subentrato benedetto tipo l'ingiusto che non fa sotto l'ottavo,
e la giurata
che ha avuto abolito assolutamente questa ignoranza, perché lui poi ha cominciato a Giubilei, quindi ha imposto al vescovo dell'Aquila di riportare la bolla. La bolla però era data al sindaco, il sindaco si trovava bene a darla. E quindi il sindaco ha, per ordine di quel Papa lì, potuto indire il giudice della perdonanza, che ha un significato religioso, quindi deve chiamare il vescovo ad aprire la porta. Però ha una rilevanza molto sociale, per cui è tutto.
E continua ancora ogni anno,
e è scoperto tutti gli anni. Allora, uno dell'Aquila che è Bazzi Carina a Washington, dove hanno fondato l'Università della Pace, non nel Centro America, c'è un'università a Costa Rica. Allora ha fatto la filiale di questa Università della Pace all'Aquila sotto l'egida di Papa Celestino V. Ecco, per cui la musica è un po' magnifica, è un concerto un po' sui generis, c'è molta creatività, molta fantasia, sono molte sorprese. Comunque per dire che c'è un monaco vecchio, sta dicendo delle cose molto belle, ha creato adesso non so quale risultato abbia avuto, perché devo andare all'Aquila fra qualche giorno per sapere.
Ma è allora che ti è andato?
È andato questo frate, che è custode su questo convento, perché questo convento sulla Torre Alza, la basilica di Colle Maggiore, all'Aquila, era dei vestiti, adesso però sono scomparsi e ci sono i monaci e i suoi monaci.
Non è entrata la Francesca
in questa decisione? No, è arrivato un telegramma da loro che ha invitato questi vestiti ad andare. Comunque si vede la Santa Sede, poi entrerà.
No, appunto, perché se entrava la Santa Sede mandava qualcun altro.
Comunque, il signore sono infinite. Io dico, allora su questi temi di storia molto passata, però noi possiamo cercare di pescare molto abbondantemente per farci portare nel mondo attuale. Quindi non vorrei altro dire.
Io ho sentito abbastanza. Io ho l'impressione che il nostro ordine, l'ordine dei frati minori, l'impegno per i problemi di giustizia e pace stia aumentando. Parlando dei frati minori, io rendo conto che sia in questo momento una cooperazione fra i distinti rami dei francescani. Insieme siamo più di 1.800.000 nel mondo, della prima, seconda e terza ordine, regolare e secolare. Sì, è un esercito grande. Credo quando possiamo unificare questo movimento francescano internazionale, che questo potrebbe essere una forza grande per la giustizia e la pace. Stiamo cominciando questa collaborazione esattamente in questi giorni. In incontri con i frati io sempre affermo che ci sono sempre stati frati durante tutta la storia dell'ordine che hanno lavorato in questo senso per i poveri, per la giustizia e per la pace. Ma dopo il capitolo generale del 79, per il consiglio plenario dell'83 nella città di Salvador di Bahia in Brasile, ci siamo accorti che dobbiamo inserirci in modo più sistematico, meno individualistico, individualistico, ma più come gruppo, come ordine proletario. Come dice il capitolo generale, che si tratta di entrare più profondamente in contatto con il nostro mondo, soprattutto con le persone ferite dall'ingiustizia, dalla violenza, da disparità di ogni genere, come povertà, oppressione, malattie, sfruttamento, eccetera, eccetera. Questo cammino per l'ordine è stato continuato nel capitolo generale dell'anno scorso con le sue proposte di vita e di azione per il decennio fino al 91, con riferimento alle tre priorità, le tre opzioni, cioè la dimensione contemplativa, l'opzione per i popoli e giustizia e pace e la formazione allo spirito missionario. Le opzioni sono chiare, ma non sono tanti che lavorano in questo campo. Ci sono tantissimi che considerano l'impegno per giustizia e pace come qualcosa per il tempo libero, qualcosa che si può fare quando non ci sono cose più importanti, come per esempio confessare o celebrare la messa, eccetera, eccetera.
O guidare un pellegrinaggio.
O un pellegrinaggio, eccetera, eccetera. Ci sono che questo impegno è come i benedettini, considerano questo lavoro come troppo politico, e sempre dicendo il Papa non vuole che noi religioni lavorino politicamente, eccetera. Ciò un atteggiamento di sinistra oppure troppo vicino al comunismo. Nostro ordine incontrovo molta paura, specialmente negli ultimi anni, sotto questo Papa, credo, ha una posizione chiara in questa linea. Nonostante questo rifiuto di molti, c'è un gruppo abbastanza che continua, sapendo che abbiamo un cammino lungo davanti a noi fino a realizzare le grandi sfide dell'ordine, che sono le sfide della Chiesa. Sappiamo che abbiamo bisogno molto coraggio e perseveranza, collaborazione e incoraggiamento di al di là delle province e paesi, collaborazione anche con le organizzazioni che hanno più esperienza che noi, una tradizione più lunga che noi in questo senso. Oggi abbiamo più o meno tutte le province dell'ordine, commissione di giustizia e pace. A livello delle conferenze, conferenze sono gruppi di province di una stessa lingua, ci sono coordinatori responsabili per la collaborazione e la comunicazione tra le province. Infine, qui a Roma, un segretario generale per giustizia e pace. Quattro settimane fa si riunì a Roma per la prima volta una commissione internazionale con rappresentanti degli Stati Uniti, delle Filippine, dell'Africa, dell'Europa orientale e America Latina, con il scopo di concretizzare il programma nel campo di giustizia e pace per il decennio. Una proposta concreta, per esempio, si tratta di un progetto per tutti quanti che già lavorano come responsabili per giustizia e pace, secondo il modello di vedere, giudicare ed agire in un paese in America Latina. Pensiamo a El Salvador e Nicaragua, un programma per tutti i frati che già lavorano in giustizia e pace per uno a due mesi, almeno. Il scopo è sempre sforzarsi di mettere in atto un programma positivo per la pace, per la riconciliazione, per il rifiuto della violenza sotto ogni forma. Abbiamo abbastanza parole e documenti, abbiamo di tutto, ma manca la pratica, la concretizzazione. Perché nella nostra formazione non abbiamo avuto questo visto per comprendere il mondo com'è. Non abbiamo studiato politica, eccetera, eccetera, soltanto una teologia astratta, eccetera. A meno in Olanda. Conosciamo in questo tempo le conseguenze di tutto questo, no? Alcuni esempi del lavoro concreto in alcune parti del mondo. Un paese, per esempio, Sud Corea. Non sono stato mai in Corea, ma c'è una commissione di giustizia e pace in questo paese. E per lavorare bene si hanno preparato in primo luogo una inchiesta per conoscere meglio i problemi del loro paese. Dopo un'analisi delle risposte si propongono di elaborare un piano concreto e dell'azione concreta. Inoltre, in questo momento già si raccolgono l'informazione riguardo ai problemi degli operai, dei contadini e degli studenti. E su tutto questo stanno preparando incontri comunitari e regionali nella provincia di Sud Corea. Una provincia in Italia. Per questa provincia, promuovere la pace per noi francescani significa promuovere il disarmo del cuore e della mano di un uomo contro un altro uomo, di un popolo contro un altro popolo, nonché la riconciliazione e la comunione fra tutti gli uomini. Promuovere una campagna ecologica che, ponendo fine alla guerra che l'egoismo dell'uomo moderno sta conducendo contro la natura. Essere per un disarmo unilaterale, sia a livello interpersonale che internazionale. Impegnarsi per la lotta contro la corsa agli armamenti, la fabbricazione e vendita degli armi. Promuovere e alimentare una cultura di pace e non di violenza, di apertura al futuro e non di nostalgia del passato. Un esempio di Bolivia, della Bolivia. In questo paese si è costituito una commissione interfrancescana per tutta la famiglia francescana. Il scopo principale di questo gruppo è la promozione della pace autentica sulla base della giustizia, della libertà, della verità e dell'amore. Un'attività importante per loro è il sostegno dei fratelli e sorelle della famiglia francescana che soffrono a causa del loro impegno per giustizia e pace. Poi attività concrete per la promozione umana, il sviluppo dei poveri e il disarmamento. Aspirano sempre alla collaborazione con altri movimenti nel paese che hanno gli stessi obiettivi e a volte più esperienza e conoscenza della realtà. Un esempio degli Stati Uniti. Esiste già 15 anni una commissione giustizia e pace, ma da alcuni anni i rappresentanti di tutte le province lavorano più insieme e due volte all'anno si radunano. Una decisione di questa conferenza degli Stati Uniti fu l'acquisto della posizione dell'organizzazione non governamentale presso le Nazioni Unite, insieme con tutta la famiglia francescana internazionale, per avere una unica voce chiara a livello internazionale. Un ultimo esempio di una provincia tedesca. In questa provincia esiste da 6 anni una commissione giustizia e pace. Dedicazione al dialogo con l'Islam e i rappresentanti di questa religione, organizzazione delle riunioni sul tema dei diritti umani e il problema della disoccupazione, studio della teologia di liberazione, collaborazione con tanti altri gruppi in Germania nell'azione contro l'esportazione delle armi ai paesi del terzo mondo, organizzazione dei pellegrinaggi per la pace e tante cose di più. Questa commissione ha richiesto al capitolo provinciale di nominare un fratello pieno tempo per il lavoro di quarto a giustizia e pace. Potrei fare menzione di altre attività in altri paesi. Siamo in grado del grande impegno dei frati nelle Filippine e la lotta contro l'ex presidente Marcos. Sappiamo che in Giappone 12 fratelli si dedicano a tanti temi di giustizia e pace, per esempio educazione alla pace, rapporto tra Giappone e Sud Asia, profughi e discriminazione. In Brasile si è costituito poche settimane fa una commissione a livello di tutta Brasile per cominciare come realizzato in Spagna. Dove si organizzerà in corso del settembre di quest'anno un primo congresso interfranciscano per Spagna e Portogallo. Ma tutto questo credo basta per darvi una impressione come noi francescani lavoriamo in questo campo.
Complimenti.
Speriamo questo esercizio.
Forza per ascoltare un ultimo intervento, Maria Teresa, forse te?
Sì. No,
vero.
Almeno una voce più.
Almeno una voce più. Andiamo.
Cosa è radicato?
Dolcissimo. Ce ne sono anche altri. Poi dopo apriamo la discussione perché così almeno non
apriamo le porte.
Dovrei dire un po' del lavoro della Caritas e della prassi di pace. Premetto che la Caritas è l'organismo pastorale della Chiesa italiana costituito al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana. Il compito specifico della Caritas è quello di facilitare la traduzione dell'amore cristiano in opere, in testimonianze concrete, in segni capaci di rivelare la presenza dell'amore di Cristo, testimonianze comunitarie quindi. E per la Caritas il punto di partenza e la prospettiva della carità e dell'impegno di pace sono le stesse, cioè l'origine e la realtà dell'unica famiglia di Dio. e questo porta a due conseguenze. Da un lato a promuovere, sviluppare e sostenere lo spirito e la pratica di solidarietà, servizio reciproco, condivisione di beni, per eliminare o troncare l'insorgere di ingiustizie, violenze, eccetera. Dall'altro lato ricercare strade che salvino le persone, il dialogo, la rimozione delle cause di conflitto, laddove sorgono difficoltà di rapporti tra persone, gruppi, popoli, e ricercare strade della non violenza e sviluppare una cultura di pace. Poiché la Caritas ha una funzione strettamente pedagogica, è necessario che questo lavoro porti a far prendere una progressiva coscienza a tutta la comunità delle proprie responsabilità nei confronti dei bisogni delle persone in maggiore necessità. Quindi è importante sottolineare da un lato la gradualità degli interventi, dall'altro lato la dinamicità della funzione pedagogica, quindi proporre continuamente delle mete successive che facciano arrivare a certi obiettivi che ci si pone. È un po', diciamo, la pedagogia dei fatti, quella che viene proposta, quindi attraverso esempi. Ecco, in questa prospettiva direi che le proposte portate avanti in questi ultimi anni sono le seguenti. La prima è quella dell'obiezione di coscienza e servizio civile sostitutivo, e proposto alle diocesi italiane e regolamentato da apposita convenzione con il Ministero della Difesa, appoggiato nel cammino legislativo e democratico, quindi con una serie di interventi laddove ci sono degli intralci in questo cammino, sostenuto con appositi corsi di formazione e consultivi, realizzato con riflessioni sulla visione di coscienza, sulla difesa non violenta e portato avanti con servizi nel settore dell'emarginazione e della povertà. Attualmente sono 1.600 gli obiettori, 6.000 che hanno già fatto il servizio. Un'altra esperienza che viene proposta è quella del lavoro di volontariato delle ragazze o di ragazzi formati nel servizio militare che non hanno quindi l'opportunità di svolgere quindi un servizio nel settore dell'emarginazione, che viene considerato come una proposta di pace alle donne che non hanno questa opportunità dell'obiezione di coscienza del servizio civile. In Italia sono finora 300, quindi un piccolo segno, però diventa significativo di una proposta di una cultura, di una promozione della donna e di impegno della donna nei settori della povertà proprio come proposta di pace. E poi anche sul significato, le ragazze contemporaneamente vivono questo periodo come un momento di riflessione sul significato della vita come servizio, come proposta di pace. Il terzo punto è il volontariato in generale, che consideriamo un po' via alla pace tra le persone più povere e più emarginate, quindi un ponte col settore dell'emarginazione. È proposta di una cultura di pace per la lotta contro ingiustizie e attraverso la proposta con la vita dei valori della gratuità, solidarietà, eccetera. Poi al volontariato in questo anno internazionale della pace proponiamo alcune iniziative come quello di promuovere il rispetto della vita di ogni età, questo è di sempre, partecipare a movimenti, manifestazioni anche a livello internazionale, proporre dibattiti, mostre, iniziative, offrire contributi al dibattito culturale e contributi a convegni, riviste, eccetera. E poi proporre l'educazione alla modernità e alla pace attraverso un'opera formativa nelle scuole, nei gruppi giovanili delle parrocchie. Ecco, come prospettive forse attuali è quella di un maggiore collegamento con la Commissione Giustizia e Pace, e poi quello dell'incontro dei giovani e questa mostra della quale ha parlato padre Abate, e con i benedettini che dovrebbe avere come punto di riferimento un po' la Basilica di San Paolo nel giugno prossimo. E questo volevo farlo collegando vari organismi che si occupano di questi temi e in particolare cercando di mobilitare un bel gruppo di obiettori di coscienza, ovvero il gruppo di Roma e altri che sono interessati.
Allora abbiamo fatto una prossima maratona di ascolto, di riflessioni personali guidate da chi parlava. Ora diciamo, dedicarei qualche minuto almeno, anche se il tempo è già abbastanza avanti. Qualche minuto si deve avanti. domande, a chiarificazioni, certo ci mancano testimonianze che potevano anche essere mie, o questo per esempio, il soggetto protagonista, anche se una parte non ha parlato con bene di più, o altri settori così abbastanza significativi. Vogliamo aprire la discussione e liberamente lei prima accennava, grazie, si metteva, sì, in fila.
Sì, io in termini molto... non intervengo su qualcosa in particolare, ma soltanto con delle riflessioni che vado facendo da qualche tempo sulle caratteristiche della violenza antica e di quella moderna. Non so se possono venire utili. Dove la violenza moderna passa due fasi, una è quella della giustificazione ideologica e l'altra è quella della caduta della giustificazione. La violenza antica ha come caratteristica quella di essere normata, di essere regolata dal mondo del sacro e regolata anche dal diritto delle genti. Il console romano fa sacrifici agli dei del nemico e prega il dio del nemico perché dia la vittoria a una causa che lui ritiene giusta, ma non scommette totalmente su questa causa. È sostanzialmente l'uomo antico è disponibile alla scelta del Dio. Così pure la legge di guerra non consente atrocità sul vinto. La guerra è una partita che ha la sua logica tecnica, ma ha a un certo punto, oltre certi limiti, dei confini che non si possono varcare. I confini sono quelli della comune umanità. L'uomo antico ha sempre creduto nella comunanza dell'umanità, ha praticato l'ospitalità, ha sempre creduto sostanzialmente che la guerra fosse un'interruzione stagionale e anche tutto sommato non desiderato. La caratteristica una caratteristica critica importante in questo panorama è quella del Nuovo Testamento, dove il messaggio di Gesù è assunto come testimonianza che porta ad annichilire la potenza, a rifiutare. E qui c'è l'uno di fronte all'altro due modelli alternativi, e penso soprattutto alla guerra giudaica, alla ribellione degli Zeloti sotto Adriano, alla guerra che ha portato alla distruzione di Gerusalemme. C'è un'opposizione chiarissima fra il modo con cui l'uomo antico, il romano, fa la guerra a questi Zeloti e il modo con cui lo Zelota si oppone all'impero. La distruttività della ribellione ebraica è assolutamente sproporzionata ai fini da raggiungere ed è non solo distruttiva ma anche autodistruttiva. L'atteggiamento romano rientra totalmente in una visione della violenza antica, mira a bloccare la sedizione, non comporta la distruzione dei vinti, che vengono eliminati secondo regole antichissime, la vendita come schiavi, non si fanno stragi dei soldati catturati. Accanto a questa dinamica c'è la dinamica dei primi credenti, che è una dinamica diversa dall'uno e dall'altro modello. Nelle situazioni più chiare, gli Atti dei Martiri ci dicono che il testimone rifiuta l'uso delle armi, e qualche volta si tratta di soldati che le armi le hanno portate, ma che in un cammino di riflessione sono pervenuti alla convinzione che le armi non si possano portare, e in alcuni di loro c'è questa testimonianza chiara negli Atti del Martirologio: miles sum. Christianus sum, miles esse, non possono. su questo non si fa una battaglia, non si fa guerra all'impero, l'eroe cristiano è un testimone. E sulla testimonianza di questa sua convinzione gioca la sua vita, e questa è la sua caratteristica. In questo senso l'eroe cristiano si contrappone al Rambo, all'eroe antico, che poi l'eroe antico non è un Rambo, tutto sommato, il Rambo è una costruzione ultramoderna. Ma torniamo alla violenza moderna. La violenza moderna direi che è proprio quella in cui si accumula l'intolleranza medievale. Ed ha la sua esplosione nell'imperialismo, nell'imperialismo portoghese, nell'imperialismo spagnolo, e poi nella strada delle Americhe, e poi la tratta degli schiavi africani per colonizzarli. Questo è un tipo di guerra nella quale la potenza serve la giustizia, la potenza è al servizio di una giustizia, però la giustizia è costruita artificialmente. Quindi tu sei eretico, tu sei pagano, tu sei sottosviluppato e quindi devi servire a me che sono il potente, che sono il cristiano, che sono il credente. La giustificazione è questa. Cadono cioè tutte i limiti sacri del diritto delle genti che erano propri della violenza antica. E cadono ad opera di cristiani. Cioè la giustificazione è sostanzialmente la giustizia che giustifica questa violenza, in base alla quale cadono tutti i limiti antichi, è la giustizia che viene affermata dai cristiani e dai missionari che portano la fede a questi poveracci. È questa giustizia, è questa violenza che rompe l'equilibrio antico. È proprio quella che è portata da persone che credono di testimoniare il Vangelo. Che cosa avviene poi di seguito? Che cosa è avvenuto nell'età contemporanea? È avvenuto che la violenza ha cominciato a pretendere di giustificarsi da sola. La potenza, non più la giustizia, ha giustificato la potenza. E non vestendosi più, anche per una ovvia critica che in linea di principio è marxiana, di rifiuto dell'ideologia giustificatrice della potenza, si è denudata nella sua caratteristica di fondo, di essere soltanto violenza, e quindi una massimizzazione della potenza in funzione aggressiva. Allora, la situazione attuale è totalmente svincolata da una norma. È una violenza senza legge, la sua caratteristica è l'anomia, cioè tutto il processo che porta alla vittoria non è retto da alcuna legge, non sopporta alcun limite di legge, né umana né divina. Credo che siamo arrivati oggi proprio al massimo di questa situazione, ed è la caratteristica nella quale, come testimoni del Nuovo Testamento, noi oggi, nell'oggi di Dio, ci troviamo ad operare. Questo volevo dire.
Io la prima proprio che ha risposto.
Sì, siamo d'accordo?
Sì, sì, ma io volevo così. Alcuni temi ci sarebbero stati davanti e ci saranno davanti per la nostra ricerca in seguito. Ad esempio, una riflessione su quanto sta avvenendo nell'oggi anche della Chiesa italiana. Questo documento del Tridente ha aperto una stagione sulla quale va fatta una riflessione teologica. Stasera Antonietta avrebbe potuto anche parlarcene dall'interno della sua lavorazione, ma quello che significa nella Chiesa italiana, nel Veneto sono state 10.000 le firme raccolte a tutt'oggi, nel Piemonte è nato un documento analogo, c'è una proposta di intensa assunzione di un ruolo di profezia e di critica che è all'interno proprio della stessa struttura anche della società e che ha coinvolto per la prima volta anche dei vescovi. Il documento del Piemonte è firmato da altri tre vescovi del Piemonte. E poi c'è un discorso che sarebbe interessante, anche molto da sviluppare, sulle chiese protagoniste della pace, anche le chiese cattoliche, nell'Europa orientale. come l'annuncio della pace, l'assunzione di questo stia ridando una possibilità di defacciarsi luogo di libertà, di quella poca libertà che si trova nei paesi dell'Europa orientale, dove solo nelle chiese, nel caso della Germania orientale, le chiese evangeliche soprattutto, le chiese sono i luoghi nei quali si cresce anche questo spazio di diritti umani, eccetera. Adesso la pace mi pare proprio come la chiave della evangelizzazione, dell'annuncio. E poi questo discorso sui vescovi, che sono stati in parecchi posti annunciatori, se esemplare è quello degli Stati Uniti, però insomma, questa capacità anche di creare una metodologia nuova, di rifare la comunione, di ritornare ad ascoltare. La lettera dell'Episcopato degli Stati Uniti è esemplare in questo, in quanto all'inizio dice: il nostro patrimonio storico, dottrinale, lo conoscevamo, ma è stato solo il grido della gente, degli uomini e delle donne, nella strada, nelle strade, nei nuovi movimenti per la pace, che ci ha resi consapevoli e ci ha fatto capire di più, ci ha reso così, e quindi ci ha messo in bocca le parole nuove. Adesso i vescovi italiani hanno assunto l'impegno, nell'ultimo documento, al termine dell'assemblea, di scrivere un documento sulla pace. Credo che uno sforzo, una collaborazione, deve essere quello di compiere gesti, compiere proposte, essere molto intensi nello scrivere noi, con la vita, con le azioni, con la presenza, magari con i contributi, quello che poi potrà diventare forse anche un testo, un documento anche dell'Episcopato italiano. Temi sui quali appunto è teologico-pastorale, la riflessione e il cammino, e che credo sia in movimento intenso. Non siamo più in una stagione insomma di quieto vivere, mi pare, anche nell'ambito della cattolicità italiana, mentre molto di più questo invece è avvenuto nell'ambito della presenza della città e della presenza delle comunità evangeliche, di cui abbiamo ricche testimonianze. Ho un altro appuntamento, l'ultimo di questo nostro trovarci a riflettere un po', e mi pare per il 16 di maggio, quando con anche altre voci, oltre a tutti i presenti che sono invitati, dovremo riflettere in modo approfondito anche su questa provocazione ultima e assoluta che viene dalle guerre stellari, non solo come fatto scientifico, ma anche come nuova veramente visione cosmologica e provocazione teologico, politica, umana della storia dell'umanità. Chi è stato messo a tacere per la scarsità del tempo, però è invitato anche a scrivere, a darvi magari degli appunti e riflessioni che faremo circolare con il materiale di stasera a molti di voi. 16 alle 20:30, 7 del tempo.